Qui stavo mostrando un'altra cosa in particolare. Allora abbiamo capito il fatto che ci sono quattro consonanti che vengono vocalizzate, cioè si aggiungono a queste quattro consonanti le vocali della parola Adonai. Giustamente qualcuno mi chiedeva la prima dov'è. Questa è una cosa complicata della vocalizzazione ebraica, però fidatevi, questa A quando si trova sotto a questa lettera I diventa E. Successivamente, in altri passi della scrittura, e questa è una controprova di quello che dicevamo, troviamo a volte il tetragramma, cioè le quattro lettere, le quattro consonanti, vocalizzate con le vocali della parola Elohim. Quindi questa parola, se la dovessimo leggere così come sta scritta, sarebbe Yehovi. Yehovi. Quindi qual è il nome di Dio? Allora dobbiamo chiamare Geova, Geovi, Geovo, Geovu. Come dobbiamo vocalizzare? Cambiano le vocalizzazioni. Quindi è chiaro che non si tratta di una trascrizione letterale del nome di Dio. Questa è una vocalizzazione del nome di Dio. Noi non sappiamo come ci regge. Non credo proprio. Non si gira, questo è probabile. Nel libro, abbiamo detto, nel libro dei Maccabei c'è questa, diciamo, l'inizio di questa festività ebraica, la fondazione di questa festività ebraica, che è quella di Hanukkah, giusto? Abbiamo visto, si accendono le lampade, 8 giorni, eccetera. Nel libro di Ester vi è l'istituzione di un'altra festività, che è quella di Purim. Purim. Purim, nel libro di Ester, che è un'altra festività ebraica. Pur significa destino. Pur significa destino. Purim, destini. Quindi la festa di Purim è la festa delle sorti, anche detta, viene tradotta così in italiano. Che cosa significa la festa delle sorti? La festa delle sorti significa questo, che all'inizio, sorti, che all'inizio così come la storia doveva andare, sarebbero stati gli ebrei a morire e Amman a sopravvivere, ma alla fine della storia le sorti si ribaltano perché Amman viene messo a morte e gli ebrei si salvano, quindi per questo viene chiamata la festa dei destini. Qualcuno la definisce anche il carnevale ebraico, perché nel giorno di Purim, proprio per questo fatto delle sorti, ci si traveste da altri personaggi. Quindi si va in sinagoga travestiti da vari personaggi, eccetera, portando materiale che faccia rumore, piatti di pentole, bicchieri, qualsiasi cosa per far rumore, gli strumenti tradizionali napoletani sarebbero ideali per fare questa cosa, putipu, varie cose, no? Scelta vaiasse, ecco, ci sono vari strumenti nostri che andrebbero benissimo, perché? Perché durante, nel giorno di Purim, nella sinagoga viene letta la Megillah significa rotolo, la Megillah della regina Ester. Nel giorno di Purim si va in sinagoga e il rabbino legge tutto il rotolo della regina Ester, tutta la sua storia. Quando durante la storia viene fatto il nome del cattivo Amman, si fa rumore con i piatti e con le pentole. Si fa rumore con i piatti e con le pentole. È una cosa molto suggestiva, molto bella da vedere. No, non è esattamente il giorno di carnevale, è in quel periodo, nel mese di febbraio sostanzialmente, ma non è il giorno di carnevale. Il calendario ebraico non è come il nostro calendario, quindi le feste nel calendario ebraico non esistono feste fisse, non esistono giorni fissi, perché? Perché è un calendario lunare. E anche la Pasqua è il 14 del mese di Nisan, ma il 14 mese di Nisan non cade ogni anno nello stesso giorno, quindi cambiano le date, perché è un mese...
È come per noi.
Sì, come esattamente la nostra Pasqua? Sì, noi utilizziamo il calendario delle Pasque, un calendario particolare, quello metonico aureo si chiama, fatto stabilito da Metone, così si stabiliscono le Pasque, in base ad una cadenza di 19 anni, è un calendario organizzato secondo una cadenza di 19 anni. Anche su questo noi abbiamo problemi con le chiese ortodosse perché loro seguono la tradizione quarto decimana, quindi le Pasque vengono organizzate, vengono stabilite secondo una datazione diversa dalla nostra. A volte coincidono. Quindi questo, viene letta la Megillah della regina Ester nel giorno delle sorti, quindi questi libri, i libri dei Maccabei e il libro della regina Ester sono dei testi che vanno a collocarsi in questo periodo in cui vengono fondate queste festività, cioè fino a questo periodo non esistevano queste festività, a partire dal primo secolo dopo Cristo queste festività iniziano ad essere introdotte sempre di più. Ora, il libro della regina Ester ci interessa anche da un altro punto di vista in particolare, a parte queste curiosità. Il libro della regina Ester entra a far parte di quelle delle cosiddette storie di corte. Cioè, storie di corte. Allora, che cosa succede? Succede che se noi leggiamo diversi scritti della scrittura, in particolare gli scritti sono l'ultima parte, no, della Bibbia, abbiamo detto che la Bibbia si divide in Torah, profeti e scritti, molti di questi scritti sono ambientati presso la corte di un sovrano. Non molti, in particolare il libro della regina Ester, il libro di Daniele, eccetera. Troviamo un personaggio che serve presso la corte di un sovrano straniero e che si mette in evidenza presso la corte di un sovrano straniero fino addirittura a portare il sovrano straniero alla conversione al culto del vero Dio. Ora qua nasce un problema di ordine storico. Se un sovrano realmente si fosse convertito al Dio di Israele, è mai possibile che poi le storie non parlino di una conversione tanto eclatante? Se Ciro o Nabucodonosor fossero diventati ebrei di religione, quindi adorando il vero Dio, è mai possibile che nelle loro storie, nei loro annali, questa conversione non sia stata riportata? Cioè, non è un fattore secondario, cioè un sovrano si converte al Dio di Israele, nella storia laica non c'è niente, però la Bibbia invece parla di questa conversione. Esatto, non c'è conversione del suo popolo, non c'è niente di questa cosa. Allora, questo è un problema di ordine storico di primo livello, perché qua non stiamo parlando di personaggi secondari, qua stiamo parlando di Ciro, di Dario, ancora prima di Nabucodonosor, di Artaserse, di Assuero, cioè stiamo parlando di re importanti delle popolazioni con cui si ha a che fare. Allora un re accoglie il culto nel Dio unico, e però non ci sono tracce di questa conversione da un punto di vista storico, non una tavoletta, non un tempio, almeno se il re si converte un tempio glielo vuole fare a questo Dio per il quale si è convertito, oppure due offerte al tempio di Gerusalemme le deve andare a fare questo sovrano che si è convertito al Dio di Israele. Cosa? Bravo, una preghiera, una devozione, ecco, al Dio che si è convertito. Il problema. In realtà questo problema, e voi sapete che io non adotto mai un approccio apologetico, cioè non cerco mai di giustificare la Bibbia, altrimenti che tipo di discorso facciamo? Cioè se stiamo a giustificare non è questo il nostro compito, abbiamo abbandonato questo modo di fare 50 anni fa. Fino a 50 anni fa probabilmente mi avrebbero bruciato qua in mezzo al cortile delle suore teatine. anche un po' meno di 50 anni fa, sono 30 anni fa, probabilmente. No, adesso no, non mi bruciano. Allora, però, nonostante non adottiamo mai un approccio apologetico, in questo caso, è il caso della conversione dei sovrani, che è un caso storico di primo livello, noi possiamo trovare effettivamente una spiegazione. Cioè una spiegazione esiste. La spiegazione è data dal fatto che queste grandi civiltà, cioè Babilonia con Nabucodonosor e Persia con Ciro e Dario, ad un certo punto della loro storia sono diventate monoteiste. I babilonesi e i persiani, questo è testimoniato dalle fonti storiche, quindi dai testi, ad un certo punto, in particolare verso la fine della loro storia, hanno abbandonato le tante divinità e si sono concentrati sul culto di una divinità particolare, che non è il Dio di Israele, però in ogni caso è una forma di monoteismo. Ora, qual era la divinità babilonese? Questa divinità babilonese, la divinità babilonese per eccellenza era il dio Marduk, proprio della città di Babilonia. Era venerato poi in tutte le città, però in Babilonia in particolare. Invece la divinità dei persiani, i persiani non erano proprio politeisti, erano dualisti, credevano in un dio del bene e un dio del male, quindi c'era questa divinità del bene, Ahura Mazda si chiamava, quindi erano zoroastristi, la divinità del male era Rimane. Verso la fine della storia persiana, o meglio nel periodo di Ciro, questa divinità Arimane scompare dalle tavolette. Dalle testimonianze storiche non se ne parla proprio più di questa divinità, resta solo in forma teorica questa divinità, ma non compare nemmeno il suo nome. Stessa cosa vale per Babilonia, addirittura Babilonia, vediamo in particolare Nabucodonosor, l'ultimo re di Babilonia sarà Nabonide. Con questi sovrani, addirittura Nabonide in particolare, arriverà ad avere un culto talmente forte per questa unica divinità Marduk da sacrificare la sua unica figlia come sacerdotessa perpetua al tempio della divinità. Quindi la prende e la consacra completamente al culto della divinità nel tempio, unica figlia, che sarà dedicata al tempio del dio Sin, ma che più o meno era la stessa, più o meno ci troviamo nello stesso contesto, cioè questa divinità unica. Quindi l'idea del monoteismo è un'idea che non è presente solo in Israele, era presente anche in altre culture. Se poi fate caso, molti di questi nomi delle divinità straniere sono nomi che potrebbero essere applicati anche al nostro Dio, perché sono nomi che hanno dei significati, per esempio Ahura Mazda è colui che sa, è sapiente. Questo è il significato del nome. Quindi questo nome, che noi consideriamo un nome proprio, potrebbe benissimo essere applicato anche al Dio di Israele come il sapiente. Quindi quando questi testi ci parlano della conversione al Dio di Israele, in realtà potrebbero essere letti in maniera più vicina a quella che poi è la storia, come conversione ad un unico Dio. Quindi l'idea che va bene come lo chiami questo Dio, l'importante è che tu ne adori uno ed uno solo di divinità. Se sei monoteista allora puoi essere considerato servo di Dio. Ed effettivamente in questi popoli noi notiamo delle forme di monoteismo. Non è un monoteismo ufficiale, cioè non c'è un decreto per cui si dice noi siamo monoteisti, però è un monoteismo di fatto, cioè tutte le altre divinità, i templi di servizio vengono abbandonati e il culto si svolge in un unico tempio ad un'unica divinità.
Dei concetti simili, anche se un po' diversificati, li troviamo anche nell'induismo con il Brahma, no? Che è il principio universale, il taoismo, il Tao. Cioè questa forma di monoteismo che poi si manifesta nelle diverse divinità che sarebbero poi le espressioni della natura.
Sì, il punto è questo, che qua non dobbiamo parlare soltanto di un'idea di monoteismo, qua noi dobbiamo parlare di un monoteismo templare, che è un concetto che è più vicino all'idea di Israele. Cioè, anche nell'induismo, eccetera, esiste una dislocazione di adorazioni di varie divinità, anche se in forma teorica successivamente questa differenza si assottiglia fino ad arrivare a forma di imbuto all'adorazione sempre di meno divinità. Mentre invece nel vicino Oriente antico, così come in Israele, si sviluppa un tipo di monoteismo molto particolare, che è quello templare, cioè legato al culto di un dio che si fa in una città. Quindi la città e il dio sono fondamentalmente, essenzialmente collegati, e il dio è uno, ed è quello di quella città. È chiaramente un tipo di monoteismo che ha grande impatto politico da questo punto di vista, perché chiaramente quella città dove si adorava quella divinità era una città che acquisiva un valore non più soltanto politico ma anche religioso, e quindi il potere si accentrava ulteriormente in questo senso. Quindi sì, esistono altre forme di monoteismo in altre culture, però storicamente queste culture sono molto distanti, no, da Israele, forse troppo per poter ipotizzare che ci sia un influsso da quella parte del mondo. L'Egitto per esempio sperimenta forme, no, con Akhenaton, sperimenta forme di monoteismo, come questa idea del culto solare, però vedete là è già particolare, perché là si adora ancora un astro. Mentre invece qua parliamo di forme di culto monoteista, ma non di monoteismo, diciamo, di tipo naturale, astrale, adorando delle forme che sono presenti nella natura. No, la divinità che vive nel tempio è una divinità che non è identificabile con nessun fenomeno naturale. Non è un sole, non è una stella, è un dio, vive nel tempio, ma non è un dio che posso toccare. Quindi già anche questa è un'altra forma particolare di monoteismo. Quindi questa idea dei racconti di corte e dei re che si convertono non è un'idea inconciliabile con la storia, perché effettivamente questi re avevano in una certa parte della loro esistenza adottato un culto di tipo monoteista, non nel dio di Israele nello specifico, ma monoteista, ed era questo che bastava, cioè che ci fosse l'adorazione in un solo dio probabilmente. E questo, subito vi lascio alle domande, perché così le diciamo più tempo. Sì, subito, allora, il libro di Esther, voi dovete sempre fare questo tipo di discorso. Dovete sempre valutare la distanza tra eventi narrati e narrazione. Questa è una cosa chiara, l'abbiamo più detta più volte, no? Una cosa che viene ambientata, un racconto, tipo il racconto di Esther, che viene ambientato presso la corte di Susa in un determinato periodo storico, quindi possiamo partire dal V secolo, una cosa è l'ambientazione, una cosa è la messa per iscritto dell'evento raccontato, che avviene sempre molto dopo questi eventi. Quindi quando leggiamo il libro di Esther, noi dobbiamo leggere il racconto di quello, la storia di cui il libro parla, ma dobbiamo anche leggere la storia di chi sta scrivendo sullo sfondo. Quindi se uno scrive nel secondo secolo, eventi accaduti nel V secolo, devo anche vedere quali sono le influenze culturali del periodo in cui quell'autore scrive, che è una cosa fondamentale. Per questo io vi ho detto il libro di Esther, collochiamolo in un periodo di rivolte in Israele, anche questo libro come gli scritti. Perché? Perché sullo sfondo del libro della regina Esther, che può essere collocato data minima IV secolo, data massima IV secolo fino al II secolo avanti Cristo, eccetera, anche primo secondo qualcuno, le datazioni da questo punto di vista sono sempre estremamente labili, perché la storia ci confonde su quello che è lo sfondo storico reale dell'autore, quindi la storia e il racconto non ci permette a volte di vedere fino in fondo quale sia lo sfondo del racconto stesso. Esther identifica un conflitto centrale, cioè il conflitto tra il potere laico e il potere di Dio, che nel suo periodo viene risolto in questo modo: se il re si comporta bene verso gli ebrei, quel re può rimanere. Ed è anche giustificato da Dio, che mi sembra un criterio banale, però è effettivamente in un contesto storico, anche per le persecuzioni, è il criterio che forse funziona meglio. in questo modo. L'ispirazione del libro della regina Esther, cosa il libro della regina Esther può dirci ancora oggi? La prossima volta noi abbiamo anche dei brani di Esther, quindi da vicino vedremo questo aspetto. Sicuramente il libro di Esther ancora oggi ci può dire una cosa molto molto chiara, che riguarda la laicizzazione del potere statale, la laicizzazione dello Stato come un dono, come una ricchezza e non come un limite, no, per noi cristiani. Quando non diventa laicismo, questo è chiaro, ma quando è una laicità onesta e non ideologica, una laicità ideologica è sempre una forma di culto ad altre divinità. Uno Stato laico ci consente in qualche modo di praticare la nostra fede con pienezza di intenzione, ed è questo l'aspetto, quindi non è... ma questo lo vedremo la prossima volta quando tratteremo i brani della regina Esther.
Nella cultura tradizionale c'è il prezzo,
nella cultura tradizionale israelitica il giusto non può morire, ma Dio lo va a salvare. Allora, come va inteso il tradimento di Giuda?
Facciamo qualche altra domanda e poi vi rispondo. No, c'è qualcun altro che deve fare delle domande. C'è il signore qua prima, no?
Si è parlato del monoteismo, no? Dell'influenza verso i re assiri, i babilonesi e così via. Ma per un rapporto con Israele o è nato spontaneamente? Cioè, è stata l'influenza di Israele quando è stato lì in... stata deportata in... è stata un evento spontaneo, no?
Bene.
Non è perfettamente attinente, ma ricorre spesso questo dubbio. Questi libri sono stati scritti quando la scrittura era conosciuta, e quindi, ma per gli altri libri, come per esempio per il Pentateuco poi attribuito a Mosè, c'è un'insistenza nelle nostre tradizioni di dire scrivi, scrivi, scrivi. E adesso come si deve intendere questo scrivi, scrivi, se al tempo di Mosè non c'è la scrittura, mi pare? Grazie.
Ricordato a poco fa, interessantissimo il fatto che hai descritto il monoteismo templare, che può avere una sua giustificazione politica, antropologica presso di loro e averne un'altra presso questi popoli, perché non sappiamo intanto come si è evoluta poi la personalità del re figlio di Dio, oppure la sua corte, se incomincia ad avere più potere, se il consiglio si allarga, se il popolo è sempre così lontano, perché potrebbe essere anche un'esigenza di unificazione nazionale, non solo degli amici giudei, ebrei, ma anche di questi popoli così vasti nella loro accezione, no? Quindi un momento di salvezza, di unificazione, tant'è vero che hai parlato anche di città che addirittura nell'unificazione templare però avevano una importanza con una visione di un Dio in generale ma particolare.
Allora, sì, rispondo un attimo, prego professore, faccia la domanda e poi rispondo.
Posso?
Allora, io circa un anno fa mi imbatté in un articolo che suscitò una grossa curiosità, un articolo a proposito di un prete, un certo Enzo Carlo, non so se questo nome le risuona, sì. Che vive a Venezia e che ha scritto veramente parecchio, alcuni di questi libretti l'ho pure acquistati, in cui lui parte proprio da alcune considerazioni sulla traduzione di Elohim, sostenendo che la traduzione classica di Dio porta l'esclusione del riconoscimento di tutte le altre religioni per l'epoca. Secondo lui invece già nel Genesi, no? Con una traduzione un po' allargata, non lo so quale è poi la considerazione che si ha in questi studi, onestamente non avevo nessuno strumento per poter apprezzare la validità di questo approccio, però guardando un po' e curiosando sto nome ritorna parecchio, volevo sentire un pochettino, sì, quindi il punto principale, ecco, è già all'inizio, si può dire, no, dell'ebraismo, che l'apertura verso altre religioni c'era e c'era nello stesso genesi.
Allora, per quanto riguarda il tradimento di Giuda, come abbiamo appunto sottolineato per quanto riguarda appunto i testi di Maccabei, fino ai libri dei Maccabei l'idea della morte del giusto è un'idea ingiustificata. Dopo i libri di Maccabei, nel periodo dei Maccabei, in particolare nel periodo delle persecuzioni dei Maccabei, la morte del giusto non è più qualcosa di ingiustificato, ma acquisisce un valore testimoniale. Per cui anche la morte di Cristo acquisisce questo tipo di valore nel periodo in cui Gesù muore, perché ci troviamo proprio in questo frangente storico, e lo stesso tradimento di Giuda può essere spiegato appunto alla luce di questo, cioè del cattivo in qualche modo, però non è questo esatto, però questo lo spiegheremo più chiaro, che consegna l'empio, che consegna il giusto nelle mani dei malfattori, che è un'idea che appunto deriva da questa tradizione maccabaica, presente anche nel libro di Ester, solo che in Ester Mardocheo non muore, quello è il problema, ma c'è Amman che consegna Mardocheo, lo zio di Ester, nelle mani del sovrano, ma alla fine Amman muore e Mardocheo vive. I libri dei Maccabei diciamo, rendono un po' più realistica questa visione, dicendo che talvolta il giusto viene consegnato nelle mani dei malfattori e muore, ma questa morte poi Cristo ci dimostrerà che non è una morte definitiva, ma è votata alla risurrezione. Quindi per questo abbiamo parlato proprio dei libri di Maccabei, perché è vero che nell'Antico Testamento questa idea non esiste, ma nel libro di Maccabei, che appartiene all'Antico Testamento, nella tradizione delle chiese occidentali ed orientali pre-riformate, questo libro ha un valore centrale proprio per questo, perché nel libro il valore testimoniale della morte del giusto è chiaro. Quindi questo, senza Maccabei non si capisce, con Maccabei si capisce. Nell'Antico Testamento, tranne Maccabei, che è sempre Antico Testamento, la morte del giusto non è spiegabile, nel Maccabei sì. Quindi Gesù non continua su questa linea sostanzialmente. Poi, per quanto riguarda l'influenza di Israele sui monoteismi, allora, se si possa dire che Israele abbia avuto un influsso su questa conversione, questa è una cosa impossibile da stabilire ed è anche blandamente dimostrabile. Però fatto sta che effettivamente questi fenomeni sono avvenuti dopo l'esilio, ma sono avvenuti in un contesto, nel contesto in cui questi libri che parlano di questa conversione del sovrano sono stati scritti. Quindi è esattamente in quel contesto storico che sono avvenute queste conversioni al monoteismo, cioè quando questi popoli si trovavano a contatto con Israele, questa conversione è documentata. Ora, se Israele abbia avuto un'influenza, questo non è chiaro, ma in quel momento in cui questi popoli hanno un contatto con Israele avviene questo tipo di processo, che è un processo che avviene nel tempo, ma si solidifica appunto, si cristallizza nel momento in cui Israele ha questo contatto. Per quanto riguarda la centralità templare, sì, è esattamente quello che dicevo io, cioè c'è anche una centralità di carattere politico, una centralità di carattere politico che ha un'influenza proprio sull'assetto dello Stato, ma questo come avverrà in Israele con il Tempio di Gerusalemme, è chiaro che avverrà anche altrove. È chiaro che la disputa tra Gerusalemme e Samaria non ha soltanto ragioni di carattere religioso, ma che è anche motivata proprio da questo aspetto, cioè un motivo politico, il Tempio è il centro del mondo, se voi samaritani non accettate il Tempio, non accettate nemmeno il dominio, la centralità del potere politico e statale, questo è chiaro. Quindi sì, è esattamente così, ci sono anche delle motivazioni di carattere politico, questo si chiamano anfizionie, questo, anfizionie, questo tipo di organizzazione intorno al culto di un unico tempio del Dio, quindi più popoli si uniscono al culto dell'unico Dio che si trova nel tempio di una determinata città. Per quello che riguarda il termine Elohim, allora, il termine Elohim deriva, sarebbe il plurale, un plurale di un termine aramaico, Elohah, che significa Dio, il Dio, che a sua volta sarebbe una forma un po' più, una forma incoativa, si dice, una forma aggiuntiva del termine El, che è una radice protosemitica, scusa un attimo la lavagna, ormai mi sono abituato.
Allora c'è indicatemi i tempi, quanto per voi? 2 minuti?
Sì, sì.
Allora, dice lo troviamo pure in Allah. Allora, questo è Elohim. Questo deriva da, sarebbe il plurale, Elohim potrebbe essere tradotto in Idei come plurale, della radice del termine El, che significa Dio. Questa radice la troviamo poi in tutte le lingue semitiche. Allora, per esempio in accadico abbiamo Ilu, che significa Dio, Iluma sono le divinità, anche in ugaritico, ed è il plurale sostanzialmente di El, che troviamo Il. In arabo abbiamo il nome di Dio, Allah, che deriva appunto dalla radice, la stessa radice, El, Il o Al, la stessa parola. Che significa sempre Allah, significa la divinità, il Dio in una forma femminile, la divinità. Ora, questo termine, che cosa, chi sono gli Ilu? Questo è molto interessante perché Gardini fa questa osservazione, che è uno storico di Israele. Il termine El, Gardini, lo collega ad un'altra parola in ebraico, che è Laila, che significa notte. E quindi egli ritiene che il concetto della divinità, che in tutte le lingue semitiche è espresso dalla parola, dalla radice il e il al, con la radice vocale, sia da collegarsi all'idea della notte. La notte è un mistero, la notte oscura, e quindi il divino è legato a questo sacrum tremendum, quindi qualcosa di sacro di cui avere paura, ed è legato forse in una forma proprio arcaica delle religioni semitiche all'idea della notte. Io non so se questa teoria sia assolutamente, cioè è una teoria, è un'ipotesi, ecco, non è una teoria. Tuttavia l'idea che il mistero della divinità sia da legarsi in qualche modo all'oscurità della notte è un'idea interessante. Il plurale Elohim, se possa essere inteso come un plurale che abbraccia altre divinità, questo è difficile da intendersi, e più che altro fa riferimento al periodo in cui Israele non era monoteista ma era monolatra oppure enoteista, cioè quando Israele adorava un unico Dio ma tra diverse divinità, quindi un Dio superiore ad altre divinità, ed Elohim potrebbe far riferimento al collegio degli dei che si riuniscono e creano il mondo in questo senso, questa è un'idea collegiale della creazione. Questo è un altro concetto. Sicuramente ad oggi gli ebrei anche il nome Elohim non lo pronunciano proprio così, ma pronunciano Elohim, cambiano una lettera nel nome proprio per non pronunciarlo in pienezza. Sicuramente
questo è forse uno dei nomi più arcaici della divinità, El Elohim, El Shaddai, questi sono tutti nomi di divinità legati a questa radicella che sono molto molto antichi, mentre invece il tetragramma Adonai è probabilmente subentrato in una fase più recente della storia della vita di Israele. Quindi Elohim fa riferimento probabilmente all'età della monolatria, quindi dell'enoteismo, quindi del Dio superiore ad altri dei, mentre Adonai è il nome che prende piega nel momento in cui il monoteismo diviene un monoteismo assoluto, quindi legato proprio ad una divinità particolare. Più questo che l'idea di abbracciare altre divinità, perché Elohim è più antico di Adonai. Adonai invece si va a diffondere proprio nel periodo, forse tra l'esilio e il periodo persiano. Concluso con questo.